Signore Gesù, tu conosci il nostro cuore volubile e la fragilità della nostra fedeltà al tuo amore. La qualità del nostro amore è molto fragile, piccola. Noi speriamo solo in te e ci affidiamo alla tua misericordia infinita. Siamo consapevoli dei nostri peccati, ma ci ostiniamo a costituirci giudici sugli altri. Solo tu puoi guarirci con la tua parola che salva, anche quando questa parola ci pare dura, difficile da accettare, come una medicina amara. Salvaci da noi stessi, dalla nostra presunzione di essere giusti, dalla tentazione di ritenerci migliori dagli altri, dalla paura di seguirti per essere veramente tuoi discepoli. Donaci quell'acqua viva che sgorga dal tuo seno e che è lo Spirito Santo, sorgente di ogni gioia e pace, e che solo ci può dare e ci può dare la vita e ci può rendere creature nuove. Fa, oh Signore, che contemplando la tua croce ci lasciamo commuovere da te e dalla grazia del tuo sacrificio, per custodire senza compromessi la parola che salva e vivere sempre nella piena comunione con te. O Maria, madre della pietà e del perdono, sostieni il nostro fragile proposito con la tua preghiera e proteggici con la tua vigile presenza. Amen. Siamo alla quarta scansione della nostra riflessione, della nostra lezione su questo testo, e leggeremo di nuovo per l'ennesima volta il testo, perché i padri della Chiesa dicono leggere e rileggere il testo, perché è come un'acqua che purifica, un'acqua che lava, e quindi tu non capisci, non sai, però ricordate cosa fanno i monaci del Monte Athos. Pregano 150 salmi al giorno, provate a farlo se ci riuscite. E mi diceva il Cardinal Martini, che lui c'è stato un po' al Monte Athos, mi diceva, siccome lui è stato un po' la mia guida spirituale, quando me la contava qualche cosa, e diceva, non so come fanno, perché li recitano, è impossibile seguirli quando li recitano in coro, perché quindi una cosa così, e uno dice, ma perché comunque la parola di Dio è come i sacramenti, ha un'efficacia di per sé stessa, tu non sai cosa dici, ma il diavolo sa cosa stai dicendo, e quindi tu, è come un'acqua che passa, lava, no? L'acqua passa, non rimane dentro, ma l'insalata alla fine rimane pulita. No? Ma non mi rimane dentro niente, che importa, però l'insalata rimane pulita alla fine. Ricordo sempre la storiella di quel tale che non credeva in Dio, sua moglie invece era molto fervente. Di domenica la moglie torna dalla messa, e lui si alza dal letto a quell'ora, lei è là che sta lavando l'insalata del coso. E dice, allora sei andata a messa? Sì. Cosa diceva il Vangelo stamattina? E lei, non lo so più. E lui, e vedi, io non sono andato e non lo so, tu sei andato e non lo sai neanche tu cosa è servito, tanto vale stare a casa. E la risposta di Gesù, la risposta di questa donna, che è poi anche la risposta di Gesù, tanto che contava lavare l'insalata, dice, vedi quest'acqua, questa insalata, l'acqua entra ed esce, però alla fine l'insalata rimane pulita. Ecco, la parola di Dio magari entra ed esce, però alla fine noi rimaniamo puliti. Credo che sia proprio questo un po' quello che dobbiamo fare, lasciarci purificare, pulire. Vediamo di rileggere allora per la quarta volta questo testo. Gesù allora se ne andò al Monte degli Ulivi, di mattino presto poi di nuovo si presentò nel Tempio e tutto il popolo veniva da lui ed essendosi seduto ammaestrava loro. Conducono allora gli scribi e i farisei, donna in adulterio sorpresa, e avendo posto lei in mezzo, dicono a lui, Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto commettendo adulterio. Nella legge, ora, a noi Mosè ha comandato donne simili di lapidare. Tu dunque cosa dici? Questa cosa poi dicevano mettendo alla prova lui affinché avessero di che accusare lui. Allora Gesù, giù essendosi chinato, col dito scriveva sulla terra. Siccome poi insistevano interrogando lui, si drizzò, non si mise in piedi, si drizzò, si tirò su, e disse a loro: il senza peccato di voi, per primo su di lei getti pietra. E di nuovo, essendosi chinato, scriveva in terra. Ed essi allora, avendo udito, se ne andavano uno per uno, cominciando dagli anziani, e rimase solo e la donna in mezzo essente. Bene, abbiamo seguito Gesù nel Tempio, abbiamo ascoltati, mescolati tra la folla, le parole che guariscono il cuore, poi ci siamo lasciati affascinare da Gesù che vuol comunicare quest'acqua viva che può sgorgare solo da Lui e che è lo Spirito Santo, lo Spirito che ci dà un cuore capace di amare, di accogliere, di abbattere gli ostacoli dell'orgoglio e di creare unità tra noi e attorno a noi. E ci siamo poi schierati coi ben pensanti, che sorpresa una donna in flagrante adulterio, hanno eletto Gesù come giudice. E anche noi ci siamo rivolti a lui chiedendogli com'è possibile accogliere i peccatori ed osservare nel contempo la legge. Ecco, abbiamo cercato di leggere questo testo dunque coinvolgendoci, perché alla fine, come vi dicevo, il Vangelo non è stato scritto per i farisei ma per noi. Quindi siamo noi che viviamo tutta questa esperienza. E continuiamo, anzi noi, continuiamo a rivolgerci a Gesù, perché avalli il nostro modo ragionevole di agire, e lo avalli con la sua parola. Signore, dici, vedete l'insistenza, no? Insistevano nell'interrogarlo. Poi insomma, se fa silenzio lasciamolo perdere, perché se poi insistiamo è un rischio, capite, no? E invece no, c'è questa insistenza nell'interrogarlo e Gesù sceglie un modo strano di rispondere. Abbiamo visto un silenzio inquietante che ti inchioda alle tue responsabilità, che ti spinge a guardarti dentro e a coprire e a smetterla di buttare le colpe sugli altri, la società, il mondo. Quante volte noi, il mondo, la società, la mia famiglia, le mie ingiustizie, le mie ferite di ragazzo, quando ero piccolo, quanti anni hai? 75, lascia perdere, ormai sono passati tanti anni, no? Ecco, continuiamo a fare come lo stercorario, no? Quell'animaletto che si porta dietro le palline, no? E con dentro tutto il suo sterco passato, quindi passato cos'è? Tutto quello che hai vissuto, che hai digerito, ma e continua a tirartelo dietro, ma insomma alla fine basta, lascialo giù, portati avanti, smettila di portare dietro il tuo passato per tutta la tua vita, che appunto diventiamo anche noi degli stercorari cristiani. Ecco, basta, taglia. E allora qui. Spesso noi gettiamo le nostre responsabilità sulla società, sugli altri, sul mondo, oppure usare gli altri per coprire le nostre insicurezze. Quante volte li usiamo per coprire le nostre insicurezze? Ecco, è colpa sua perché, è colpa di questo perché, nella comunità, poi non viviamo in comunità, immaginate, no? Qui è il capitolo delle colpe, non si dice mai. La colpa fu del grosso Fiorellin che per la bella del Cadore segnò il destino. C'è una vecchia poesia, no? Una vecchia canzone di quando ero bambino, no? Se ricordo, qualcuno della mia età si ricorda: la colpa fu del rosso Fiorellin che per la bella del Cadore segnò il destino. E poi c'era il coro che diceva: la colpa fu, la colpa fu, la colpa fu. Ecco, noi dietro abbiamo il coro che dice sempre: la colpa fu, la colpa fu, la colpa fu. Invece guarda che c'è devi smetterla di dare la colpa agli altri per coprire le tue insicurezze. Ora, questo silenzio però è troppo imbarazzante, e quello scrivere col dito sulla polvere è qualcosa di difficile interpretazione. Di qui l'insistenza degli scribi e dei farisei, e quindi anche nostra, poiché insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse, quindi visto che volete proprio che parlo, adesso parlo. E il parlare ci inchioda ancora di più, no? Il primo gesto di Gesù sembra contrastare col precedente, chinarsi umile e discreto per tracciare segni in terra. È un coraggioso e fermo guardare negli occhi questi pretesi giudici. Prima di pronunciare quella parola, che come una luce improvvisa, immaginate di accendere in una grotta una luce improvvisa, quando si va nelle grotte di speleologi, accendono la luce, e voi sapete che i primi a scappare sono gli sciacalli e i pipistrelli, che avevano preso alloggio nella grotta quando arriva la luce. E ecco, e quindi questa luce di Gesù costringerà questi pretesi sani, che non hanno bisogno del medico, alla resa. Allora Gesù li guarda negli occhi, volge lo sguardo attorno, quasi a continuare con ciascuno di loro quel colloquio segreto che era iniziato durante il lungo silenzio. Forse è lo sguardo che Gesù rivolgerà di lì a qualche giorno anche a San Pietro, vi ricordate? Tra poco, dopo questo episodio, comincerà poi anche la passione di Gesù. E allora quale sguardo ha rivolto al precipitoso discepolo Pietro, precipitoso nel dichiararsi eroe, Signore? Se leggete San Luca, ancora il peggiore di tutti, la peggiore figura è San Luca. Con te sono disposto ad andare in prigione e anche a morire. Altri dicono sono disposto a dar la vita, ma lui a dire precisa dove? In prigione e anche a morire. Capite che sicurezza, no? La nostra sicumera, Signore, guarda, morirò per te, darò la mia vita per te. E allora ecco Gesù li guarda, probabilmente lo sguardo di Pietro, e lo sguardo del medico, credo, in fondo, lo sguardo caritatevole del medico, il quale non giudica il malato, ma lo accoglie. E anche lo sguardo penetrante e terribile puntato su quelli che nella sinagoga animosamente erano lì e guardavano con ansia Gesù per vedere se guariva l'uomo dalla mano inaridita per accusarlo. Lo sguardo crudele che avevano loro contro quest'uomo, e Gesù li guarda addolorato per dire ma guarda che durezza di cuore. Anziché guardare a quest'uomo paralizzato, guardano a me se lo guarisco. No? Capite? Siamo un po'... Qualche volta noi viviamo un po' questa cosa, no? Certamente gli scribi e i farisei, vedendo alzare il capo e guardando come Gesù adesso li guarda, devono aver provato una certa inquietudine, e credo che molta della loro baldanzosa sicurezza deve essersi sgretolata. Immaginate la scena, no? Quando Gesù comincia a guardare, forse non mi sento più così sicuro come prima. Seguono poi le parole: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Che cosa voleva dire la lapidazione? Sapete, non penso cos'era la lapidazione. La lapidazione non era semplicemente un uccidere qualcuno coi sassi. Il sasso era il simbolo del peccato, del male, qualcosa che ti fa inciampare. Allora io prendo questo sasso, che è il peccato, e lo scaglio lontano da me per dire io non voglio assolutamente avere niente con questo peccato. Quindi era questo il modo per cui la lapidazione era il dire io non ho niente a che spartire con questa cosa qui, non sono d'accordo con quello che hai fatto, per cui questo sasso che è il tuo peccato ti ricade addosso in fondo. Ci ho spiegato, quindi ha un senso eloquente la lapidazione, se interpretata in modo corretto. Non è l'ammazzare uno col sasso, ma dissociarsi dai suoi sassi, cioè il sasso è l'ostacolo. Ricordate cos'è lo scandalon in greco? Scandalon vuol dire sasso, sasso d'ostacolo, sasso di inciampo. Quindi tu prendi questo sasso, lo sollevi e lo butti contro colui che te l'ha messo davanti. Quindi è un prendere le distanze dal peccato, no? Quindi di per sé è un gesto anche significativo. Ma il senso delle parole di Gesù è chiarissimo ed è un pronunciamento che però non lascia scampo, perché Gesù afferma che solo Dio, l'unico che non ha peccati, può eseguire la sentenza di condanna. Cioè, se tu vuoi dire che sei senza peccato, devi essere sicuro. Quando io faccio il gesto e dico, io mi dissocio dal peccato, ma sei sicuro che questo gesto coincide con la realtà? Questo è il problema, capite? Fare il gesto è bello, ma sei disposto, coincide con la realtà. Davvero tu sei senza peccato? Davvero hai preso i tuoi peccati e li hai buttati via, quindi sei innocente? Qui il problema. Chi può irrogare questo tipo di pena? Solo Dio, ma noi saremmo sotto le pietre, eh? Se Dio facesse così con noi, l'unico che potrebbe farlo, ma non lo fa. È un gesto significativo, ma che Dio non vuol compiere, benché lui sia l'innocente. Notiamo bene che Gesù non afferma che è illecito punire a causa di una colpa, anzi pare che Gesù accetta tranquillamente quello che Mosè ha stabilito per chi ha peccato. Il problema comincia a diventare, però senza possibile soluzione, almeno per noi, per l'uomo, quando si tratta di stabilire chi deve eseguire la condanna, dal momento che occorre qualcuno che sia senza peccato. E come facciamo? Capite? È vero, quindi se tu devi condannare qualcuno è giusto, perché il peccato è male, e quindi bisogna condannare. Se uno ha distrutto la vita è chiaro che deve essere condannato, ma chi lo può fare? Uno che non ha peccato. E tu sei sicuro di non averlo? Capite? È lì il discorso. Quindi, non è se sia giusto punire chi ha sbagliato, ma certo che è giusto. Ma chi punisce è giusto? E questo è il problema. Ma andando oltre il senso immediato delle parole, possiamo trovare anche almeno due spunti per la nostra riflessione. Queste persone, gli scribi e farisei, non rappresentano soltanto se stessi, ma sono l'emblema di un certo modo di vivere la fede. Sono persone molto minuziose, precise nella loro fedeltà al dettato della Torah. Gesù stesso metterà in risalto questo puntiglio meticoloso nella parabola dei due che salgono al Tempio per pregare. Ricordate il fariseo e il pubblicano, no? Qui il fariseo, aprendo il proprio animo al Signore, dice: ti ringrazio, Signore, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana, pago le decime di quanto possiedo. È interessante perché il Vangelo non dice: questo spudorato, mentendo, disse, no, dice la verità, non dice che mentiva, diceva delle cose vere, non sta dicendo al Signore delle cose che lui non faceva, le faceva queste cose. Quindi non mentono i farisei e gli scribi che dicono che questa donna che essi hanno trascinato nel primo cortile del Tempio è un'adultera. Gesù rifiuta e contesta, non questo. Rifiuta una religiosità che diventa pretesto per spiare gli altri e per giudicarli. È questo che Gesù rifiuta. Quando la tua religiosità ti serve come gradino per sentirti più in alto degli altri. È questa religiosità che Gesù non vuole. Ed è questa che lui non vuole assolutamente per noi. Laddove manca l'umiltà, cioè la coscienza della propria limitatezza nei confronti di Dio, e da qui nasce anche una grande concezione di discrezione nell'esprimere dei pareri sugli altri e un grande rispetto per la loro fragilità, allora anche le altre virtù somigliano piuttosto a un piedestallo per innalzarsi al di sopra degli altri, per farli sentire a disagio. Quante volte le nostre virtù non sono il modo in cui noi riconosciamo la presenza di Dio nella nostra vita, ma il modo con cui noi ci vantiamo di fronte a Lui della nostra supposta bravura. No? Quante volte? A me viene in mente molto bene una scena straordinaria del film L'Isola, non so se l'avete mai visto, Ostrov, in russo, andate a vederlo, che è un bel film, bellissimo, è uno dei film più belli che ho visto in questi ultimi anni. E,
si chiama L'Isola.
E c'è L'Isola, si chiama L'Isola o Ostrov, perché in italiano il titolo non è stato tradotto, qualche volta L'Isola Ostrov, in russo si dice Ostrov. Allora, e lì si vede la scena, c'è il protagonista che è questo monaco che è lì per espiare un peccato che lui crede di aver compiuto, che in realtà non ha mai fatto, però lì a chiedere perdono di questo omicidio che lui crede di aver fatto, quindi tutta la vita, Signore Gesù, e tutti ha fama di santo, tanto che fa miracoli, legge dei cuori, eccetera. E il superiore, lo starez, il superiore del monastero, un giorno va da lui e gli dice: dimmi, che cosa senti tu quanto preghi? Quando ti metti a pregare, in preghiera, cosa senti? È bellissima la risposta: sento il lezzo delle mie virtù. Cioè, le mie virtù davanti a Dio puzzano, sono false, non c'è niente di buono davanti a Dio in me, capite? Questa è l'umiltà, no? Sento il lezzo delle mie virtù, non ho niente di che vantarmi davanti a Dio. E quindi la fede è questa, è l'apertura totale a Dio, è l'affidamento a Lui, e non è un semplice lascia passare per il paradiso. E ci dà la vera dimensione del nostro spirito, ci dà quella sensibilità che è la stessa sensibilità di Dio e che si chiama misericordia o carità, ed è paziente, benigna, umile, discreta, come insegna bene San Paolo in quel mirabile capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, che noi qui abbiamo già meditato a lungo, per ben 5 meditazioni credo, giù di lì. Ora, la fede trova la sua radice nella debolezza, non nella superbia. Più sono debole, più mi affido. Più mi sento bravo e meno mi affido. E che scaturisce la nostra superbia dall'illusione di essere personalmente artefici della nostra salvezza. Grazie Signore perché non ho bisogno di te, sembra dire l'uomo che è entrato nel Tempio, no? Non lo dice perché anche furbo, ma Signore grazie, se tu non fossi contento di me francamente saresti incontentabile, vedi, Signore meno male che sono io che vengo a messa tutti i giorni, perché sennò ci sarebbe ben poca gente, siamo un po' pochi, se non vedo nemmeno io, Signore, meno male che devi solo ringraziarmi perché ci sono io, tutte le mattine sono lì, no? Insieme alle tre suore che dicono di sì mentre il parroco fa la predica, e poi ci sono, ecco, allora capite. E noi abbiamo un po' questa pretesa, non la diciamo perché siamo un po' più astuti, dopo 2000 anni abbiamo imparato una finezza che i farisei se la sognavano, ma gli scribi neanche la immaginavano, ma noi siamo diventati molto molto più raffinati in questo, per cui riusciamo a raccontarcela in maniera più splendida, e quindi siamo, loro in realtà erano degli sprovveduti. Ora, prima considerazione è quindi questa, la seconda considerazione è sul coraggio di Gesù, è il coraggio che nasce dal suo amore per tutti gli uomini, anche per quegli scribi e quei farisei contro cui pronuncerà parole molto dure, quei famosi guai che fanno raggelare il sangue per chi abbia un minimo di sensibilità. Le sue parole sono dettate da un duplice amore, ci sono due amori nel cuore di Gesù, l'amore per la verità e l'amore per l'uomo. Guai separare questi due amori. L'amore per la verità deve diventare amore per l'uomo. Se non è amore per l'uomo, la verità è fredda e cerebrale. Si finisce che per amore della verità tagli la testa a tutti, ricordate la ghigliottina. Quindi Gesù ha questi due amori insieme. Il primo, l'amore per la verità, lo porta alla durezza nella difesa dei valori. Quindi i valori devono essere difesi. Il secondo, l'amore per l'uomo, lo porta alla dolcezza nell'accogliere gli uomini. È esattamente il contrario di quello che facciamo noi, che siamo deboli nei principi e duri nei confronti con gli altri, invece di essere duri nei principi e deboli con gli altri. Anche quando ci pare che l'atteggiamento di Gesù nei confronti di queste due categorie di persone sia troppo duro e deciso, quasi senza appello, non dimentichiamo mai che Gesù, morirà per la loro salvezza. Noi siamo abili, diciamo, sì, anche Gesù ha fatto però la fune, con le fune una frusta e ha cacciato via i venditori del Tempio. Quante volte? Una nella sua vita, una sola volta. Quante volte noi siamo disposti a farlo? 70 volte al giorno. Secondo, quando l'ha fatto Gesù? Era il lunedì dopo la Domenica delle Palme. Dopo martedì, mercoledì, giovedì, 4 giorni dopo Gesù morirà per coloro che ha cacciato dal Tempio. È come se Gesù dicesse, io ti autorizzo a usare la frusta per quelli per cui sei disposto a morire. Sei disposto a morire per quelli per cui usi la frusta? No, allora non usarla. Capite? Questo è l'insegnamento di Gesù, capite? Cioè, bisogna essere molto duri con coloro per cui sei disposto a morire. Noi invece, con quelli con cui manderai all'inferno, sono molto duro. No, invece Gesù fa il contrario, no? Non è che ha detto, voglio per tutti, tranne per gli scribi e i farisei e questi disgraziati sommi sacerdoti che li ha fatto di tutti i colori. Basta così, meno male che sei buon ladrone, meno lui. No, no, no. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E non qualcuno di loro, tutti, 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 compreso noi, meno male, perché sennò saremmo ben fregati. Soprattutto noi dopo 2000 anni che ne sappiamo più degli altri. Io che poi, dopo aver studiato una vita, tutti quei libri che hai giù, 6000 volumi che hai dalla tua biblioteca, dove sono, cosa hai fatto, cosa sono serviti, entrati di qui, usciti di là. Ecco, è il nostro rischio, meno male che lui invece è misericordioso. Ecco. Ora, dicevamo anche del coraggio di Gesù, che è quello di mettere ciascuno davanti alla propria verità. È come se Gesù togliesse impietosamente la maschera a ciascuno e lo mettesse davanti allo specchio. Ed è quanto è accaduto con tanti personaggi del Vangelo di Giovanni, anche se non sempre il risultato, come in questo episodio, è stata la fuga. Infatti di fronte a questo Gesù che mette lo specchio davanti a questa gente, questi cominciano ad andarsene, no? L'altra via sarebbe stata, invece della fuga, sarebbe stata quella di inginocchiarsi davanti a Gesù, riconoscendo la propria condizione di peccatori, col risultato di essere perdonati. Qui invece fanno dietro front, no? E si sente anche, penso, un gran cadere di sassi, eh? Che cosa sono questi sassi? Sono le nostre presunzioni. Quante presunzioni cadono? Un gran cadere di sassi. E ma anche un sommesso volgere le spalle, abbassare il capo. Alla sicurezza che aveva caratterizzato il loro irrompere nel Tempio, fa contrasto questo silenzioso andarsene quasi alla chetichella. Senza parlare con nessuno, dice uno per volta, non, allora in gruppo dissero, basta, non ne possiamo più, ce ne andiamo, invece no, in silenzio, uno per uno, gli occhi bassi, tac, perché tu ce l'hai il peccato, se mi fa, capite, cominciando dai più vecchi, La pagina evangelica afferma proprio quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. E non se ne salvò neanche uno. Per fortuna che non c'era presente la Madonna, perché poi lei era senza peccato, allora era l'unica che poteva farlo. Gli anziani se ne vanno per primo, forse perché sono più saggi, ma molto più probabilmente perché sono più consapevoli di parecchie pecche nascoste, ne hanno di più. Accuratamente sotto una bella spessa di una coltre molto spessa di perbenismo. Inoltre c'è senza dubbio anche una punta di opportunismo. Inutile insistere, col rischio di fare una figura anche peggiore, qualora Gesù decidesse di mettere in piazza alcune situazioni che di cui non potrebbero sentirsi fieri. È curioso, perché noi pensiamo sempre che i peccati più grossi sono quelli degli altri. Una volta ho letto una curiosa e interessante intervista al Corriere della Sera, le famose indagini, che ti fanno fare anonime, cosa pensa? Secondo lei quali sono i peccati più gravi? Interessante, perché facendo poi l'analisi delle risposte è venuto fuori. Per gli anziani peccati più gravi sono tutti peccati sessuali, cioè quelli che loro non possono più fare. Per i giovani i peccati più gravi sono quelli contro il fisco, perché non paga le tasse, quindi contro le ingiustizie e la tacagneria, perché non ho bisogno di soldi. Allora capite che quali sono i peccati più gravi? Quelli degli altri. Quelli che io non posso fare, ricordate il mio parroco, che, quello che mi ha battezzato, che era un uomo saggio, che mi voleva un gran bene, anche se era un po' scorbutico, ma lui era parroci di una volta. Il mio Don Giuseppe diceva, cari miei, venite a confessarvi, non aspettate, perché qui io ho due categorie di penitenti. Quelli che arrivano a dire, oh mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più, e sono i bambini, poverini, possono anche non dirlo perché tanto non ha fatto nessun peccato. E poi quelli che vengono a confessarsi a una certa età e dicono, oh signore, oh mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più. Poi tutti gli altri invece non vengono, quelli che avevano bisogno. Quindi il nostro rischio è questo, no? Dal non ti voglio offendere più quando non serve, a dire non ti posso offendere più, cosa vuoi posso fare adesso? Perché ogni tanto arrivano la gente a confessarsi da me, ma sono vecchio anch'io, no? E allora dico, cosa vuoi, sono vecchio, non posso più fare i peccati, perché si passano da giorno? Ecco, un'ultima considerazione che ritengo sia possibile fare sull'amore di Gesù, è che senza dubbio Gesù ha avuto pietà di questa gente, impedendo loro di commettere il grave errore di uccidere per difendere la santità dei principi. Il più grande errore è di uccidere per difendere la santità dei principi. Guardate l'Isis, guardate tutte le marachelle, tutte le disgrazie che si fanno per difendere la santità dei principi. Dai roghi alle streghe, ai roghi per gli eretici, devo difendere la santità dei principi. Non si bruciano gli uomini per difendere i principi si salvano da soli, perché sono spirituali, sono eterei, si salvano gli uomini, non i principi si salvano da soli. Ancora una volta, allora adesso concludiamo, proviamo a contemplare ancora Gesù, lo contempliamo e anche questa volta Gesù ci dice il suo amore, non più col silenzio, ma con uno sguardo profondo, con parole che ci mettono di fronte alla nostra verità. Allora cosa possiamo fare? Cosa chiediamo? Oh, Signore, vorrei che il tuo sguardo penetri nel mio cuore, fruga nei suoi meandri più segreti. Signore, so che il tuo amore può cambiare il mio cuore, vieni a frugare nel profondo del mio cuore. E possiamo domandarci, quali sono le parole di Gesù che egli pronuncia per me oggi, per mettermi di fronte alla mia verità? Forse Gesù ripeterà soltanto il mio nome, mi chiamerà Luigi, Marco, Giovanni, Giuseppe, quelli che ci sono. Che cosa provo mentre Gesù pronuncia il mio nome? Quali sono i propositi che sento emergere dal cuore mentre egli, senza tono di accusa, mi chiede di non usare mai la mia fede per mettermi al di sopra degli altri? Quante occasioni ogni giorno per prendere delle pietre e lanciarle? Forse domani, quando ci verrà la tentazione di giudicare chi ci sta accanto, i responsabili o quelli che noi riteniamo tali, dell'insuccesso del lavoro, dei piccoli guai in famiglia o nella società, delle nostre insicurezze, delle nostre frustrazioni, anche i criminali che la cronaca nera del giornale o del telegiornale ci mette davanti, ecco, possiamo sforzarci di sentire rivolta a noi la frase che Gesù ha pronunciato per gli scribi e per i farisei: se tu non hai peccato, comincia la lapidazione. Se sei innocente, comincia a tirare i sassi. Ecco, riscopriamo la virtù come dono e dunque la gioia dell'umiltà che ci fa accogliere ed amare come Dio ci ama. Accogliere noi stessi prima e poi i fratelli come Dio ci ama.